Siamo in compagnia di Pino Rovereto, scrittore triestino e anche regista teatrale. E forse oggi parleremo più del fatto che sei un regista teatrale, ma prima volevo fare un passo indietro con te e spiegare a chi non lo sa qual è stato il tuo percorso per arrivare alla scrittura. C'è chi scrive appunto per passione, sicuramente questo è anche il tuo caso, c'è chi scrive per necessità e forse anche questo è stato il tuo caso, ma voglio che lo spieghi tu.
Ah, sì, assolutamente, molto in breve. Credo di aver avuto la fortuna di aver avuto due genitori sordomuti. Il fatto di aver imparato prima il linguaggio dei gesti che la voce o che la parola, credo che questo mi sia rimasto poi nelle mani, perché costruire il gesto vuol dire anche costruire la parola, vuol dire costruire la scrittura. Poi perché sono scivolato in un disagio, insomma, in 20 anni di vita sbagliata, e la scrittura è stata un modo anche per salvarmi. Beh, io ricordo sempre che mi sono salvato i polmoni, nel senso che in carcere ero, ancora oggi si ricordano del mio ruolo di letterato, letterario, cioè nel senso che io scrivevo le lettere per i detenuti e mi facevo pagare. Erano due pacchetti di sigarette per la fidanzata, quattro per il giudice, c'era una tariffa. Ricordo di aver fumato molto in quel periodo. E poi scrittura anche proprio perché con lei mi sono salvato poi da un disagio che era arrivato quasi al limite, insomma quasi al baratro, quasi alla fine, e risollevarmi con la scrittura, e oggi vivere con la scrittura è stata una grande arma.
E dalla scrittura il passaggio invece con il teatro è una cosa che è venuta un po' da sé, perché con i seminari di scrittura creativa che hai tenuto, che tieni al SERT, sono nati dei testi teatrali ed è nata una compagnia, la Compagnia Instabile.
Assolutamente, sì, sono questi seminari che a volte sono tremendamente inutili, perché li si vanno a fare in certi luoghi di disagio in cui non c'è non solo voglia di scrivere, ma anche voglia di dire o di parlare. Nel mio caso ero stato invitato qui al SERT di Trieste a tenere questo corso di scrittura, e mi ero accorto che la forma didattica sarebbe stata un grandissimo insuccesso, nel senso che bello questo squillo, nel senso che direi ragazzi mettiamo la data e oggi facciamo un tema su, sarebbe stato un grosso fallimento. Invece ci siamo inventati, mi sono inventato, ma proprio per salvarmi, questa scrittura parlata. La scrittura parlata vuol dire mettersi tutti intorno a un tavolo e parlare, 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 e alla sera quando tornavo a casa quello che mi restava nella memoria lo riportavo su carta. Questa è la scrittura parlata.
C'è questo spettacolo che sta girando un po' in tutta Italia, ha fatto tappa anche ultimamente all'interno di una rassegna teatrale Altre Espressività, ed è un testo che si chiama Le fa male qui e che appunto parla un po' di tanti tipi di disagi. Questa compagnia che si chiama Compagnia Instabile, innanzitutto perché è una cosa che mi ha sempre colpito questa.
Beh, instabile perché c'è questo senso drammatico della morte. La morte è sempre presente in questa compagnia instabile, in questo luogo di disagio. Spesso abbiamo dedicato le nostre presentazioni a chi se ne andava. Oggi non lo facciamo più anche per un rifiuto, perché siamo stanchi di andare ai funerali o di celebrare le morti dei nostri ragazzi. Instabile perché una volta ci è capitato che i carabinieri sono venuti ad arrestarci due ragazzi mezz'ora prima di andare sul palco, ed è un'altra instabilità. È instabile perché qualcuno non viene per timore, per terrore, per paura, e perché quando facciamo le prove non siamo mai tutto il gruppo insieme. C'è questa instabilità.
E a proposito dell'ultimo testo, appunto, Le fa male qui, di che testo si tratta?
Sì, Le fa male qui non è l'ultimo testo, noi scriviamo un testo all'anno, ne abbiamo fatti 5-6, che sono una cosa. Le fa male qui parla di una giornata in una stanteria, in un pronto soccorso, dove si intrecciano, noi le chiamiamo le varie sfighe del quotidiano, però è più una storia, è più un inno ai barboni o alla forza di chi viene in strada. Barboni che si incrociano, si incontrano con lei non sa chi sono io, o si incrociano con una signora che potrebbe essere una prostituta, ma potrebbe essere anche una sorella, con il detenuto, e soprattutto si incontrano e si scontrano con una persona che non parla, non dice, sta sempre girata, ed è il ragazzo in AIDS, perché questo avviene ancora tutt'oggi negli ospedali, sia triestini che italiani. Le persone o i giovani AIDS non si vedono e si toccano senza toccare, si guardano senza vedere, queste storie qua.
I ragazzi che lavorano con te cioè, amano questo tipo di lavoro, questo tipo di approccio anche con la finzione, che è quella teatrale, ma che poi tanto finzione neanche non è. Cioè, ci sono delle storie che ci puoi raccontare, una storia, un episodio che dimostra anche questo successo che tu hai in un certo senso importato nella vita di qualcuno.
Beh, innanzitutto noi trattiamo il teatro, e questa è una regola, la prima regola, la regola precisa, il teatro come pretesto e non come obiettivo. Nessuno deve arrivare a un traguardo. Noi lo usiamo, grazie a Dio che c'è il teatro, per fare aggregazione, per conoscerci, per spiegare. Un'altra cosa che ho imposto, e sono poche le cose che ho imposto,
Continua gli squilli,
sì, no,
certo.
vuol dire che siamo vivi, per esempio noi facciamo anche un giornale. All'inizio andiamo a fare il giornalino, io mi incazzavo come un treno, nel senso che non si fanno i giornalini li fanno le parrocchie o i circoli o i circoletti, noi facciamo un giornale, ma poi un discorso di vita, andiamo a fare la recita, no, andiamo a fare teatro, un'altra cosa, ma proprio per un discorso di vita. Credo che la Compagnia Instabile, in 4-5 anni sono passati quasi 200 ragazzi, credo che abbiamo offerto del grossissimo benessere, perché in quel momento tu stai bene e questo è già una vittoria. Oggi abbiamo ragazzi che lavorano, donne o ragazze che sono diventate madri, che si sono sposate, certo non grazie al teatro, però il teatro ha contribuito a spingere in un altro stile di vita, ma soprattutto perché il teatro ti dà l'opportunità di essere accettato o di poter spiegare cose che tu alla gente difficilmente riesci a fare.
Tornando invece alla tua attività di scrittore, Claudio Magris ti definisce uno dei più grandi autori triestini del Novecento. Ecco, com'è il rapporto con proprio la città letteraria Trieste, no? Con gli altri scrittori, con gli altri autori?
Ma ti dico, io intanto mi piace raccontare come è avvenuto l'incontro con Magris, proprio perché riguardava questo. Io improvvisamente mi sono trovato con questa etichetta dello scrittore che per tempo ho rifiutato, oggi ultimamente no, perché non mi sembra rispettoso su chi mi legge, su chi mi compra. Messo in questo mondo di scrittori, logicamente e giustamente venivo snobbato da parecchio, quasi da tutti, anche io, vabbè, io scrivo al più grande, dico, ma scusate, ma voi scrittori avete 10 braccia, 4 teste, 3 bocche, che siete così inavvicinabili. E lui dopo 2 giorni mi ha chiamato, abbiamo fatto questo incontro a San Marco e da lì una grande amicizia con Magri. Io con la scrittura continuo ad avere una grande lotta, una grande battaglia, una grande sofferenza, una grande gioia. Sto stracciando fogli, sto facendo delle brutte copie già da 2 anni, che scrivo e butto via, scrivo e butto via, mi innamoro, poi mi deludo, ci lasciamo. Ma la scrittura è questo, insomma, la scrittura è, credo, un grande rapporto. Di umore, di pelle, insomma di quello che vuoi. Magris continua a dire le cose che hai detto tu, io scherzando, ho detto, ma non sarai mica messo a fumare, no? Però è vero che poi vedi per esempio Le Capriole in salita, è un libro che sta continuando a vendere, la gente che mi chiama o che mi ferma, ma anche per le scritture sul piccolo, mi danno delle grosse gioie, dei grossi stimoli, allora vado avanti, io continuo a dire che non so cambiare una piastrina, non so riparare un rubinetto, so scrivere, vabbè, ognuno sa fare qualcosa, insomma.
Certo, c'è un testo tuo del 2000, Ballando con Cecilia, che è diventato messo in scena teatrale. So che è un testo a cui tu sei molto legato, anche proprio per il rapporto che avevi con Cecilia. Che effetto ti ha fatto vedere un tuo testo messo in scena?
Ma guarda, una grande, grande emozione. Il fatto, vabbè, intanto perché ho conosciuto una persona straordinaria che è Ariella Reggio, una grande donna, una grande attrice, e poi perché ho conosciuto un grande maestro, ahimè, disprezzato in regione, molto più apprezzato per esempio fuori regione, ed è macedonio, so che nella sua stessa Gorizia non ha avuto gli onori che lui si merita. Lui è un maestro, sa creare magia, io gli rimprovero che non ha nessun apprendista, cioè lui non lascerà il suo insegnamento a nessuno. E poi ho avuto il modo di entrare in un teatro di professionisti. Tu prima dicevi fare la regia, io su tutte le locandine scrivo regia confusa di Pino Rovereto, perché la mia non è una regia, è più un urlo per mettere a posto le cose. C'è stata questa grande magia di vedere Cecilia in teatro, di vedere una scrittura in teatro con tutte le buone educazioni, con tutte le regole, con tutte le.
Crismi, no?
I temi, i toni e tutti i punti giusti, no? E ti dirò, io ho fatto le prove, ci sono dei pezzi in cui io continuavo a piangere durante le prove, perché non ho incontrato la noia. Questa poi è stata anche una delle cose che ha emozionato anche il gruppo, che ha rappresentato Volando con Cecilia. Dicevano, a differenza di altri testi e di altre commedie, con Cecilia non si annoia mai. E beh, questo è un grande successo.
Benissimo, fino in conclusione, i tuoi progetti a medio termine, senza andare troppo in lungo, insomma, che cosa c'è nel prossimo futuro e anche un pochino più in là?
Ma io non so cosa farò da grande, veramente. Spero di non timbrare nessun cartellino, perché il giorno che timbrerò il cartellino sarà la fine e mi inventerò qualcos'altro. Io l'altro giorno ho fatto una discussione, ci sono dei ragazzi che stanno molto male, che stanno morendo sia a Trieste, sia a Pordenone, sia a Udine, per il completo disinteresse poi della società. E allora dico, vabbè, urliamo più forte che possiamo, e scriviamo, divertiamoci, facciamo qualsiasi cosa per salvare questi ragazzi che hanno l'età dei nostri figli, e senza voler fare il missionario, ma tenendomi a posto la coscienza. Questa credo che sia la cosa che farò da qui in avanti, insomma.
Grazie tante.